San Massimiliano Maria Colbe, di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 42esima puntata. Si ristampa il cavaliere. Il primo ed unico numero uscì per la festa dell'Immacolata del 1940, naturalmente in veste di guerra. Poche pagine che, oltre alle notizie più utili e necessarie, suggerite dalla situazione della Polonia, riportava l'ultimo articoletto scritto dal padre Massimiliano, nel quale palpita tutta l'anima dell'apostolo. È come il suo canto del cigno, il suo testamento spirituale ai cavalieri di tutta la Polonia. È il fondatore della milizia che, come sempre, con rinnovata e appassionata insistenza, esige frutti pratici dal culto e dall'amore alla Vergine Immacolata. Crediamo far cosa grata ai devoti lettori riportandolo integralmente, pur nella sua didascalica ed ispirata semplicità. La festa dell'Immacolata. S'avvicina di nuovo il giorno dell'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata Concezione. Chi può s'accosti al sacramento della penitenza? E chi è impossibilitato, per le circostanze che non lo permettono, procuri almeno di lavare la propria anima con atti di contrizione perfetta. Dolore del fanciullo amante, il quale non pensa tanto alla pena e al premio, quanto a chiedere perdono al padre e alla madre ai quali ha recato dispiacere. È giusto quindi il desiderio di purificare l'anima nella festa di colei la cui anima non fu mai macchiata. Le anime che hanno il privilegio di conoscerla da vicino l'amano fervidamente e cercano col massimo impegno di rendere la propria coscienza più pura e delicata per poter assomigliare sempre più a lei, affezionarsi a lei, fare a lei piacere. Ma in che cosa consiste il male che macchia l'anima? Se la virtù consiste nell'amore di Dio e di tutto quello che scaturisce dall'amore, il male sarà in tutto ciò che si oppone all'amore. Di questo dunque l'anima tema sempre. Quindi essa desideri diventare sempre più immacolata sull'esempio della sua amata Signora e Madre spirituale. Le anime a lei particolarmente consacrate rinnovino in quel giorno la loro offerta e quindi anche i membri della milizia dell'Immacolata rinnovino il loro atto di consacrazione, col quale acquistano l'indulgenza plenaria, cioè la remissione di tutte le pene, che dopo la remissione della colpa possono scontare in questa terra oppure nel purgatorio. Nel giorno dell'Immacolata, dopo la purificazione della coscienza e la rinnovazione dell'atto di consacrazione, e dopo aver acquistato la remissione delle pene, l'anima più facilmente trova la pace interiore e anche la gioia, ben sapendo che nessuna croce né interna né esterna le viene senza il permesso di Dio, permesso di un padre veramente amante, che permette soltanto quello che giova a maggior bene delle anime in vista dell'eternità. Il frutto dunque di questa festa sia una sempre maggiore purezza di coscienza, una pace sempre più profonda, pace di rassegnazione alla provvidenza divina e con essa una sempre più generosa prontezza nel compiere con la maggior perfezione possibile i propri doveri e dar così prova tangibile del proprio amore alla Madre spirituale e al Padre celeste. Figlio della Polonia. Durante l'anno 1940, padre Massimiliano nei suoi discorsi lasciava intravedere che non sarebbe rimasto a lungo in Jipokalanów. Presentiva che un giorno o l'altro l'avrebbero arrestato. Di tanto in tanto da persone fidate, polacchi al servizio della Gestapo, a mezzo di lettere commerciali veniva avvisato di usare cautela perché si tramava il suo arresto. Ciò nonostante, egli rimase sempre a Jipokalanów. A queste notizie che apprendiamo dai processi canonici, il nostro pensiero corre al giorno in cui dal padre provinciale ricevette l'ordine di rimanere a Jipokalanów a qualunque costo, senza badare alle conseguenze, anche le più gravi. Eppure gli sarebbe stato possibile evitare l'arresto ed ogni sorta di sofferenza, purché l'avesse voluto. Nei processi leggiamo ancora. Padre Massimiliano, durante l'occupazione tedesca, rivelò talento e capacità non comuni da riuscire a cattivarsi ogni genere di persone. La polizia germanica intuì queste sue doti capaci di influire, specie attraverso la stampa, sul popolo polacco. Per la qualcosa tentò di servirsene per i propri fini. Cercò di cattivarselo fino al punto di segnalargli attraverso le autorità distrettuali di Sohaczew il gradimento delle supreme autorità se avesse optato per la cittadinanza germanica e si fosse iscritto nella lista degli oriundi tedeschi, grazie al suo cognome e all'origine della sua famiglia. Oh, se padre Massimiliano avesse aderito all'invito, quale altra piega avrebbero preso gli eventi? Ma l'amor di patria è sacro come il voto religioso di obbedienza. Respinse la proposta affermando di essere stato sempre, di essere e di voler rimanere figlio della Polonia. Oggi in Polonia il suo nome è glorioso non solo per la santità della sua vita e della sua morte, ma anche perché con la sua aperta confessione di fedeltà alla patria, egli è assurto alla gloria di eroe nazionale. Le serate mariane. Avvicinandosi il giorno del suo arresto, il cuore di padre Massimiliano trabocca di affetto per i suoi confratelli e discepoli. Questi, a loro volta, più che mai, lo circondano di una venerazione che commuove. Ogni sera gli si raccolgono intorno, ansiosi di ascoltare dalle sue labbra esortazioni e ricordi. Questa atmosfera di Settimana Santa è documentata dalla diligenza posta quasi da tutti i confratelli nel trascrivere, ciascuno secondo le proprie impressioni, le parole del venerato padre. Vi han posto tanta cura e tanto amore da segnare finanche la data di ciascuna esortazione. Sappiamo così che le sere delle due prime settimane del febbraio 1941 furono altrettante ultime cene, o come venivano chiamate, serate mariane, ciascuna col suo discorso che poteva essere l'ultimo. Questo libro, che ha lo scopo di far conoscere la profondità dei sentimenti di padre Massimiliano, non può tralasciare di riportarne gli ultimi accenti. Come per i fortunati ascoltatori, anche per noi essi sono il suo testamento spirituale. È vero che gli argomenti sono sempre i medesimi. Tuttavia, c'è tale un afflato di affettuosa carità nelle sue parole, da persuaderci che il suo cuore era ormai pronto alla prova suprema dell'amore. Ne riportiamo alcune spigolature. Oggi è la festa dell'offerta della Madonna. L'offerta, senza riserve, è la condizione per una vita piena della grazia. Per accrescere sempre più la vita interiore, bisogna sacrificare a Dio l'ultimo ma. I colombi possono volare soltanto fino ad una certa altezza. Invece l'anima consacrata a Dio, se non pone ma, cioè limiti, può sollevarsi sempre più in alto, perché l'amore di Dio offre spazi sempre nuovi. Il nostro ideale è l'amore filiale verso l'Immacolata. Tutto il nostro lavoro deve dimostrare questo amore. Il lavoro non deve in alcun modo intaccare questo amore, il quale, affinché arda nei nostri cuori e lo diffondiamo, costituisce il nostro scopo. Vogliamo che l'Immacolata sia sempre più amata e, se possibile, vogliamo accrescere la sua gloria. Il nostro fine è accrescere l'amore verso di lei ed infiammare del suo amore tutto il mondo. Per questo scopo lavoriamo, soffriamo e per esso vogliamo continuare a lavorare anche dopo la morte. Ciò è importantissimo. Io andrò via. Lo scopo di Nebokalanov non è la tipografia, né la realizzazione di altre opere. Queste sono mezzi. Lo scopo è l'amore verso l'Immacolata. Allontanarci da questo amore e spostare i fini di Nebokalanov, che invece deve essere il cuore della milizia. Dobbiamo sacrificarci per l'ideale che è stabilito nello Statuto della Pia Unione. Se la sede apostolica ha confermato ciò con l'approvazione della Pia Unione, vi dobbiamo mettere tutto il nostro impegno e, se occorre, impegnare la vita e l'esistenza. Sì, anche tutta l'esistenza, perché dopo la morte saremo come i ruoli effettivi santificati dall'Immacolata, che la glorificheranno e si adopereranno per diffondere l'amore di lei. Cerchiamo di avvicinarci all'Immacolata con la preghiera e le penitenze. Se nei nostri cuori arderà l'amore per lei, con l'amore ci verranno tutti i beni. Dio è il sommo bene. Se un'anima vive per l'Immacolata, è certo che vive anche per Dio. La scienza gonfia. Essa intanto è utile in quanto aiuta l'amore. Il demonio ha una scienza teologica maggiore della nostra, eppure la sua scienza non serve a nulla. Anche nella causa dell'Immacolata può venire lo stesso. ha valore solo la scienza che procede dall'amore. Bernardetta a Lourdes si inginocchia, si umilia, chiede che la signora le sia così gentile di dirle il suo nome. Questo deve essere il nostro metodo di acquistare la scienza. E sappiamo quanto Bernardetta abbia amato l'Immacolata. Essa è santa. Si tratta dell'amore umile che va in cerca di sempre più conoscere. In pratica, la conoscenza dell'Immacolata deve essere fruttuosa e sacrificante. Quanto più grande è il sacrificio, tanto maggiore sarà l'amore. Quanto all'ultima serata mariana, Fra Marcello Pisarek ricorda il seguente particolare. La sera del 16 febbraio ho avuto la gioia di potermi trattenere con padre Massimiliano durante la ricreazione. Stava in mezzo a un gruppetto di fratelli che, per essere i più semplici, si tenevano in disparte. Si parlò soprattutto di argomenti spirituali. Fra l'altro si disse che Dio accontenta i desideri dell'anima che lo ama sinceramente. Allora domandai se ciò fosse veramente possibile. Egli rispose affermativamente, citando esempi tratti dalla vita dei santi, specialmente di Santa Teresa del Bambin Gesù. Poi continuò. Dio può tutto e si dona volentieri all'anima che a lui si è consacrata. Tra Dio e l'anima si stabilisce il flusso e il riflusso dell'amore. Che indicibile felicità, che grande grazia è quella di poter suggellare con la vita il proprio ideale. Fra Pisarek aggiunge, queste furono le sue ultime parole alla vigilia dell'arresto. L'arresto. Il 17 febbraio 1941, alle ore 9 del mattino, entrarono nel recinto di Nepokalanov due automobili che dal colore e dalla targa furono subito riconosciute per quelle della Gestapo. Ne scesero 5 funzionari nazisti, dei quali 4 in divisa e il quinto in civile. Si diressero subito verso l'abitazione dei religiosi. Intanto, all'apparire delle macchine, il portinaio si era già premurato di darne avviso telefonico a padre Massimiliano, già preavvisato da Varsavia dell'arrivo di alcune autorità. Quando gli fu telefonato dalla portineria, ricorda Fra Ivo Haktelik, uno dei segretari occasionalmente presente nella cella di padre Massimiliano, questi rispose tremante, «Sì?» Ma subito dominandosi soggiunse, «Bene, bene, figlio mio, Maria». Scese subito incontro agli ufficiali e li ossequiò cortesemente. Ma quelli, sprezzando il saluto, lo interrogarono immediatamente circa i metodi di educazione impartiti alle giovani vocazioni. Padre Massimiliano rispose: «Dall'inizio della guerra non abbiamo più ricevuti studenti. I presenti sono tutti entrati prima del settembre 1939. E rientrati con la cessazione delle operazioni militari». Come se fossero insoddisfatti della risposta, quelli entrarono di prepotenza in convento e, dopo aver imposto a tutti i religiosi di adunarsi in mezzo alla piazza antistante, ne perquisirono tutti i locali. In quel tempo dimoravano a Niepokalanów circa 350 religiosi tra fratelli e chierici e 7 padri. Padre Massimiliano Kolbe superiore, padre Pio Bartoszyk, maestro dei novizi, padre Antonio Bujewski, padre Giustino Nazim, padre Floriano Kożura, padre Urbano Czeslak e padre Giorgio Wiertak, maestro dei chierici. Padre Floriano Kożura, già superiore di Niepokalanów durante la permanenza di padre Massimiliano in Giappone, fu il più fortunato. Sebbene fosse stato esplicitamente richiesto e cercato dalla Gestapo, riuscì ad evitare la cattura, perché i frati furono concordi nell'assicurarne l'assenza. Tutti, infatti, sapevano che in quel giorno era andato a Varsavia per spese, sebbene all'insaputa di tutti non fosse più partito. Altro fortunato fu il padre Giorgio Wiertak, al quale venne affidata la direzione del convento con l'ingiunzione di regolare l'andamento della comunità secondo il solito. Verso mezzogiorno, il capo della Gestapo chiamò per nome gli altri 5 padri e comandò loro di salire sulle auto. Ricorda padre Urbano Czeslak che l'ufficiale, pronunziando il nome di padre Kolbe, sottolineò che era un nome tedesco. Ma ancora una volta padre Massimiliano protestò dicendo: «Forse qualcuno dei miei nonni può essere venuto dalla Germania, ma io sono nato in Polonia e sono perciò polacco». Fra Pelagio Popowowski aggiunge un particolare. Verso le 12, la Gestapo, conducendo con sé padre Massimiliano, si diresse verso l'automobile. Sapevamo tutti che il servo di Dio era stato arrestato. Ebbi la possibilità ancora di porgergli a quel momento una borsa contenente un pezzo di pane e del burro. Padre Kolbe si comportava con calma e serietà. L'ho osservato tutto il tempo mentre lo seguivo dall'abitazione fino all'automobile ed ho visto come, prima della partenza, salutava con un cenno di testa a noi, rimasti in piedi sul piazzale. Fra Ivo Haktelik annota: «Il suo comportamento non tradiva la minima apprensione. Così, sereno e tranquillo, come sempre, lasciò la sua cara Niepokalanów, il suo prediletto recinto dell'Immacolata, per non farvi più ritorno». Furono condotti a Varsavia e trattenuti nella storica prigione di Pawiak. Da questo momento il padre Massimiliano iniziò l'ascesa al suo doloroso calvario. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 42esima puntata.